leggendo certi giornali femminili. Verrebbe da pensare che alla donna interessino poco i problemi più grandi. Trasformare la scuola, abolire il razzismo, proporre nuove leggi, mantenere la pace. Comunque per fortuna esiste l'uomo che si preoccupa. Mi dovete scusare, mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo, si preoccupa molto. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessi soltanto il problema del cuore. Trovare un giorno o l'altro il proprio grande amore, magari con lo sguardo di quel famoso attore. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo molto più positivo.
Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto buonasera al pubblico in sala. Grazie. Con una lode a chi è riuscito a venire qui camminando sulle acque dei fiumi esondati, aggirando l'ostacolo dei pesci fuoriusciti dall'ambro e comunque riuscito a raggiungere l'auditorium di Radio Popolare. Un saluto anche a tutta la gente che ci sta ascoltando da casa in vari luoghi di Milano e di fuori Milano e di tutta Italia, che sono più o meno inondati da Giove Pluvio, ma anche un benvenuto alle persone che sono con me su questo palco. Io sono Pier Giorgio Pardo, ma è solo un inciso. Invece vi presento uno ad uno, altrimenti fate confusione. I protagonisti della serata abbiamo Enrico De Regibus, giornalista, raffinato cultore della musica d'autore e della canzone d'autore italiana e non, Enrico De Angelis, anche lui raffinatissimo cultore della musica italiana.
Potresti
e non d'autore.
Potresti fare proprio la stessa identica presentazione che hai fatto per lui, è uguale anche per me.
Sai cosa? Che sono diversi cognomi, altrimenti era perfetto.
Ma cioè, perché io raffinato e lui raffinatissimo? Non ho capito.
Perché c'è un climax ascendente, chissà, è tutto lì.
Nelle Battista non oso pensare con me.
E adesso fammici pensare che c'è una certa età, cercherò un aggettivo, un superlativo anche per lui.
Scusa se ti ho interrotto.
Ma no, ma prego, non stavo dicendo, come avete potuto notare, niente di fondamentale che non sappiate già su Enrico. Poi il resto lo dirò dopo che avremo anche parlato dell'argomento della serata, che chi conosce la sua voce ha già intuito dal brano di apertura. Ma facciamo anche gli onori di casa per Natalia Sales, che è una voce straordinaria che viene da Rio de Janeiro, quindi dà anche un tocco internazionale alla serata, e che frequenta dall'interno il repertorio della canzone d'autore perché ne sei un'appassionata interprete. E poi abbiamo due cantautori che sono però anche interpreti, uno dei quali è vincitore di una targa riguardante la star della serata, come interprete non di, e non dico la star della serata perché me la riservo alla fine, ma come interprete di Battiato, ed è Fabio Cinti. E poi abbiamo con noi Lele Battista, che è un altro cantautore della leva anni zero, giusto per citarti Enrico 1 De Regibus, anzi Enrico 2, perché vabbè,
per
lui è ricchissimo.
Anagrafiche ragioni.
Ecco perché ho usato il superlativo per te, era proprio di rispetto, di devozione.
Sopra i 60 si diventa raffinatissimi, quindi io fra poco partirò anch'io.
Lele, tu sei issimo e basta, sei pianofortissimo
io
questa sera.
Non ho mai vinto neanche un boero, quindi...
c'è una ragione precisa per la quale siamo qui riuniti, che è quella non tanto di celebrare la figura di Luigi Tenco, perché sarebbe pleonastico forse, ma perché è uscito un libro molto molto bello, davvero i superlativi li uso a proposito di questo libro. È uscito per Il Saggiatore, anzi per Il Saggiatorissimo, cita una canzone di Tenco, lo fa con quella punta proprio di anche nostalgia che si può avere per un amico lontano lontano, però lo fa rivivere, lo rende presente ancora, perché è un libro che non è fatto solo o soprattutto dalle parole degli autori, ma è fatto dell'amore che questi due autori, che i due Enrichi, hanno per Tenco, tanto da essere andati a caccia delle parole stesse di Tenco, dette in dei momenti più o meno pubblici, più o meno privati, e quindi viene fuori l'uomo, viene fuori l'artista, viene fuori anche un po' l'epoca. Questo lavoro documentario si legge con grandissima leggerezza, con grandissima passione, perché è stato veramente assemblato con cura filologica e anche con una rara intelligenza del personaggio. Però io vorrei chiedere a voi qualcosa, se siete disposti a rispondere. Avete lì il radiomicrofono.
Siete venuti apposta. Affrontato il nubifragio, eccetera.
Sì, ma io volevo chiedere soprattutto a voi questo, cioè avete cercato di fare venire fuori un profilo in qualche modo fruibile di un personaggio che di solito viene considerato cupo, ritroso. Invece lo abbiamo sentito ridere in giornali femminili, quindi abbiamo percepito la sua ironia, e ci sono anche degli aspetti solari di Tenco che siete riusciti a fare emergere. Come è stato il percorso? Cioè, questi documenti di Tenco si annidavano? È stato un po' un nome della rosa e venire a capo di questa documentazione? Oppure le cose sono successe man mano anche in modo abbastanza fluido? Un libro baciato dalla fortuna in qualche modo?
Parte di questo materiale, io che sono un po' un maniacale cultore della canzone d'autore, anche da collezionista eccetera, io ho cominciato ad amare Luigi Tenco quando lui era vivo, non dopo la morte, insomma, cioè quando io alla radio nel 1962 così circa comincio a sentire delle canzoni stranissime che dicevano mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, oppure Angela, Angela, mi piace vederti soffrire. Io sono rimasto sbalordito, ho pensato, ma questo è un matto, ma cosa sta cantando? E poi pian piano mi sono accorto che stava cantando della verità, delle verità sentimentali, emotive, psicologiche di tutti noi, e ho cominciato pian piano ad amarlo. E siccome appunto sono un maniacale, io ho cominciato già allora a conservare e a raccogliere dei materiali su di lui. Per cui, per così dire, questo, almeno per quel che riguarda me, per Enrico De Regis, no, perché è più giovane, ma questo libro comincia già allora, insomma, da questo tipo di materiali, le interviste, eccetera. Poi pian piano, dopo la morte, chiaramente, di Tenco, allora, dobbiamo dire che dopo la morte, per il fatto che la sua morte passata come un suicidio, cosa che non è del tutto sicura, certa, ma non è di questo che io voglio e noi vogliamo parlare. Dopo la sua morte, però, per il fatto che questo suicidio fosse accaduto addirittura al Festival di Sanremo, cioè nel mezzo di una manifestazione così popolare, così uno strumento tale di consenso popolare come era e com'è il Festival, aveva un po' suscitato scandalo e imbarazzo, per cui per molto tempo, molti anni, non si parlava di Tenco, era tabù parlare di lui, non passavano le sue canzoni alla radio e alla TV, e tanto più per questo quindi io invece ero interessato a quel poco di cose che uscivano a conservarle. Poi è nato ben presto un Club Tenco prima a Venezia, poi a Sanremo. Questo ha fatto sì che io stabilissi dei rapporti con la famiglia Tenco, e parlo in particolare del fratello di Luigi Valentino, e grazie a lui ho scoperto delle cose nuove, e per cui pian piano è andata avanti questa mia raccolta. Poi alcuni anni fa abbiamo fatto un altro libro su Tenco completamente diverso, insieme con Enrico De Recibus, il mio amico.
Siete recidivi.
Sì, siamo molto recidivi. E per quel libro Enrico ha cominciato a sua volta a raccogliere documentazione su dichiarazioni varie fatte da Luigi. E qui forse puoi intervenire tu.
No, prima volevo chiederti scusa se, perché siamo proprio nell'ambito della nascita del tuo amore per Tenco. Leggendo il libro c'è un passaggio che io ho trovato bellissimo in cui tu racconti di quando andavi a vedere La Comare, che era uno show televisivo di cui Tenco era sostanzialmente protagonista. Allora io vorrei che, se possibile, ci facessi un po' un affresco della fruizione di quella televisione che stava quasi facendo l'Italia, perché post boom economico ma con un sacco di disparità, e Tenco è uno dei personaggi che in qualche modo hanno creduto, no? In una coinè linguistica o di sensibilità. E poi ci raccontassi di te giovane, cioè quindi di ieri, facendo un po' questo piccolo bozzetto di vita televisiva presso le case degli altri.
Ma io nel libro racconto proprio la mia esperienza personale, sì, non me lo ricordo, l'ho scritto questo.
È una parentesi per l'introduzione.
Sì. È una parentesi. Ah, vabbè. Fatti miei, pensavo.
Cioè, sono secchione, è questo, mi stanno dicendo. Che l'ho letto. Allora, per...
È bello che io me lo ricordo, lui no.
No, non mi ricordavo.
È tipico dei geni, dai.
Beh, non esageriamo. Pensavo fosse una cosa mia privata personale, però che io ricordo molto bene, sì. Allora, dunque, diciamo che siamo all'inizio del 64. Il programma in realtà era stato registrato alla fine del 63. Era una molto strana serie, no serie, un programma a puntate, si chiamava La Comare, dove Luigi Tenco era tra i protagonisti proprio di ogni puntata. C'era Tenco insieme ad altri personaggi e lui rappresentava un po' la figura del giovane ribelle, contestatore, un po' anche se non si usava queste parole. Questo programma era veramente fatto bene, era anticonformistico, però andava in onda alla sera della domenica ed era sul secondo canale, si chiamava così allora, quando la domenica sera c'era sul primo canale un romanzo sceneggiato, si chiamava così allora, di grande successo. Io non avevo la televisione, il televisore in casa, e quindi se volevo vedere la televisione andavo al bar, se non che tutti i bar della città sintonizzavano la domenica sera il televisore sul romanzo sceneggiato, però ne avevo trovato uno che invece chissà come, perché sintonizzava sul secondo. E io da allora, da quando ho capito, quando ho trovato la prima volta questa cosa, tutte le domeniche sere prendevo la mia bicicletta e andavo fino a questo bar e mi vedevo questo programma, e me lo ricordo proprio visivamente. Tenco si presentava in una maniera che è completamente diversa da quella che noi abbiamo un po' cristallizzato, no? Del personaggio ombroso, scuro, affascinante, ma per motivi, insomma, un po' alla James Dean, no? Così. Invece lui lì era assolutamente brillante, divertente, divertito, perché aveva per questo programma scritto apposta delle ballate satiriche che erano avevano qualcosa persino di cabarettistico, di molto quasi grottesco a volte, cioè un Tenco che anche dopo non siamo stati abituati a conoscere, anche perché quel programma è stato cancellato dagli archivi della RAI. Quindi non si può rivedere, mai più nessuno l'ha rivisto, c'è nella mia memoria e penso di pochi altri che se lo ricordano, per cui queste canzoni, questa sua partecipazione proprio visiva, fisica, si è persa. Per fortuna queste ballate comunque erano state registrate in audio, con orchestrazione eccetera, e postume sono uscite in un disco, per cui 72, almeno le canzoni credo, che abbiamo potuto conoscere,
nel 1972.
Tra cui questa che abbiamo sentito poco fa.
Insomma. Tra cui questa che abbiamo sentito poco fa, che è Giornali Femminili, che tra l'altro sembra anticipare di interi decenni, no? La questione del gender gap, diciamo così, perché in realtà Tenco, nonostante lo si fotografi come un personaggio appartenente a una generazione precedente a quella cosiddetta dei capelloni e della contestazione giovanile, era molto sensibile ai temi. Io vorrei leggere una lettera del 25 gennaio 1967, una sorta di lettera aperta, di summit di dichiarazioni di Tenco, per fare la domanda a te, Enrico, ma anche per farvi un po' saggiare il tenore di questo libro, che è veramente tanto fatto delle parole di Tenco, che dice: se uno vuol fare la protesta, può protestare. Se un altro vuol fare ballare la gente, può farla ballare. Ce ne sarebbe per tutti. Dopo Sanremo 1966, la polemica sui capelloni si è accesa di tinte assurde. Come sempre hanno fatto di ogni erba un fascio, dicendone di tutti i colori. Gli argomenti preferiti da certa gente sono che i capelloni non lavorano, che si tratta di esseri sporchi, intellettualmente ritardati. Bene, a questo punto io mi proclamo un capellone, mi sento uno di loro. Eppure lavoro sodo, mi lavo regolarmente e fino a questo momento, con tutti i difetti che mi possono attribuire, nessuno mi ha mai considerato un cretino. Sembra. Enrico, io vorrei proprio chiederti del tuo rapporto con questo Tenco innovatore della canzone d'autore. Cioè, un Tenco che arriva a parole del genere un po' anche attraverso la cultura ufficiale, perché lui aveva interpretato addirittura Luciano Salce e Morricone nella colonna sonora della Cuccagna, e lo aveva fatto in un modo che credo sia irripetibile quasi, no? Proprio per come rende la novità di quel dettato. E nello stesso tempo poi arriva a quasi ad allinearsi con una certa canzone d'autore che noi importavamo sia dalla folk song di Laniana che dalla canzone francese. Quindi vorrei chiederti di questo aspetto, che nel libro viene fuori sempre, come avete sentito, dalle parole di Tenco, però sì, c'è anche nel tuo saggio. Dunque, spinti.
Sì, ma Tenco è conosciuto ai più come un cantante di canzoni d'amore lente, intime, e sicuramente da lontano lontano a Mi sono innamorato di te, ma ce ne sono tante altre, ne sentiremo qualcuna stasera, sono quella cosa lì, anche se fatte in modo molto innovativo. Ma Tenco era anche molto altro, appunto, Giornali femminili che abbiamo sentito lo rappresenta, ma anche tante altre canzoni, viene in mente Ognuno è libero, che probabilmente nasce un po' da questi discorsi dei capelloni. Rispetto ai cantautori della sua generazione, penso a Paoli, che nei primi anni 60 è stato un po' il modello, cioè l'idea di cantautore in Italia si è formata molto sul Gino Paoli di quei primi anni, anche perché aveva fatto canzoni di enorme successo. Tenco sicuramente era quello, ma era anche altro. All'epoca si chiamavano canzoni di protesta e lui ne ha fatte molte, probabilmente in anticipo sui tempi. Penso ad esempio a Cara Maestra, Andando indietro, che è una canzone che ancora adesso viene cantata e ha ancora la sua forza indubbia. A differenza di Paoli, ma anche di altri, lui non era arrivato mai al grande successo. E a un certo punto succede che in qualche modo la discografia, la società arrivano quasi al livello di Tenco, e quindi lui, dopo qualche momento di crisi, sente che forse è arrivato il suo momento. Poi non sarà così, o sarà così per questa vicenda drammatica della fine, quindi insomma lui al successo ci arriva per vie molto traverse dopo la sua morte. Anche se poi fa piacere dire, lo dico in varie presentazioni, che oggi Luigi Tenco, uno che è morto più di 50 anni fa, ha 300.000 ascoltatori su Spotify. Quindi sì, questo vuol dire che comunque ha seminato qualcosa, perché su Spotify non ci stanno solo settantenni, da quel che mi risulta. Quindi questo vuol dire che ha seminato ancora qualcosa di molto forte, di molto vivo, e questo lo testimonia. Testimonia anche il grande interesse che c'è per lui e che continua a esserci. Il nostro libro lo testimonia, non tanto perché nel senso che ci è stato chiesto di farlo, quindi vuol dire che, e ringraziamo il saggiatore per questo,
il saggiatorissimo
sicuramente. Però fammi dire una cosa, che ero molto invidioso, come sempre d'altronde, di quando De Angelis racconta le sue cose. Questa cosa qua lo dico senza, come dire, sul serio, questa cosa qua la trovo bellissima. l'andare a cercare uno dei pochi bar di Verona che trasmetteva il secondo canale per vedere questa cosa. È veramente bella. Io da parte mia posso dire due cose però, che io sono monferrino come Luigi Tenco, e io sostengo sempre che Tenco sicuramente Genova è stata fondamentale, ma è molto piemontese. E la seconda cosa è questo Batto De Angelis. Io sono nato una settimana dopo la morte di Tenco, quindi in qualche modo...
Mi sembra irrilevante a me questa cosa.
In qualche modo la mia biografia qualcosa dice.
Fanno sempre così, è un pomeriggio sì, che sì. Cerchiamo di... Però invece, guarda, facciamo così, che per compensare un po' il gap generazionale che... si apre.
Adesso non esageriamo, insomma, non è che sia proprio un ragazzino.
Rispetto al raffinatissimo, dici.
Rispetto al raffinatissimo, eccetera. Io ti farei introdurre il primo dei momenti musicali che sì. Stasera ascoltiamo, che ha tutta una sua storia. Noi ne ascoltiamo una versione che non tutti conoscono, anche sì. Se è edita, ma non tutti conoscono.
Qua ci sarebbe veramente da fare un libro, un libretto ci starebbe tutto su questa canzone.
Ti ascoltiamo, raccogliamo l'anatema.
Dico solo, allora, la canzone si chiama Ciao Amore Ciao, è quella che lui ha portato nel...
No, non si chiama Ciao Amore Ciao.
No, aspetta, non si sa come...
Lui se la sta giocando.
Aspetta, Peter, a parte il fatto che non si sa come si chiama. Tanto per come... Comunque, allora, la canzone è nota come Ciao Amore Ciao.
Non badate, cioè noi siamo sempre così.
La canzone è nota
ci
come...
vogliamo bene.
Senza dubbio. La canzone è nota come Ciao Amore Ciao. La versione che è andata a Sanremo era una versione, secondo me, con un testo molto bello, che parlava di immigrazione. Ma esiste un'altra versione che è una canzone antimilitarista, con un testo praticamente tutto diverso tranne il ritornello. Per molto tempo si è pensato che questa versione che stiamo per ascoltare fosse antecedente, cioè fosse una prima versione e poi Tenco l'aveva cambiata. In realtà non è sicuro che è così. E abbiamo provato a cercare separatamente, ma poi anche non si riesce veramente a capire quale delle due sia stata fatta per prima. Fra le ricerche che ho fatto io personalmente, ad esempio, ho scoperto che, come tutti sappiamo, Tenco è andato con Dalida a Sanremo cantando Ciao Amore Ciao, ma era stato chiesto a un coro alpino di Genova di andare con Tenco, cioè ci sarebbero state due versioni,
un coro alpino di Genova.
Di Genova
questa cosa mi coglie un po' di sorpresa,
con un'altra versione che è quella che sentiremo adesso, che è la versione antimilitarista.
Io conoscevo come Lividi Tornare, però non ha quel titolo.
Adesso stavo arrivando all'ultima cosa. Questa versione è chiamata Lividi Tornare, ma non è certo che si chiamasse così. Semplicemente è uscita postuma e la casa discografica, per non chiamarla Ciao Amore Ciao, per non confonderla, ha semplicemente dato il nome del primo verso della canzone. E quindi questa canzone si chiama Lividi Tornare semplicemente perché è un nome discografico.
Io ho sempre pensato che fosse una canzone sulla resistenza. Mi piace in qualche modo pensarlo ancora.
Potrebbe essere, certo.
Però ecco, questa storia di questa canzone, tutto quello che c'è stato prima, dopo e durante, è veramente, potrebbe essere un romanzo quasi, insomma, e forse prima o poi sarebbe bello fare una cosa solo su questa canzone. Però adesso sentiamola.
Prego.
Vidi passare vicino al mio campo, ero un ragazzino, stavo lì a giocare, erano 300, erano giovani e forti, andavano al fronte col sole negli occhi e cantavano tutti in coro. Per essere con loro, dicevano domani torneremo. aspettai domani per giorni col sole nei campi e poi con la neve. Chiedevo alla gente quando torneranno, la gente piangeva senza dirmi niente e da solo io cantavo in mezzo ai prati. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ma una sera ad un tratto chiusi gli occhi e capì, e quella notte in sogno io mi vidi tornare.
Grazie.
Bravissimi. Allora una domanda ai due maestri che ci hanno appena eseguito il pezzo, una via l'altra. Lele, tu hai pensato proprio, parla Lele Battista adesso, questo arrangiamento stasera, hai proprio, avendo pur a disposizione il pianoforte, hai voluto comunque rendere, visto che parlavamo di beat, eccetera, se secondo te c'è un rapporto, naturalmente poi anche i due Enrichi possono farsi presenti su questo, però volevo chiedere anche a te se secondo te c'è un rapporto tra una scrittura rock e questa il versione. Modo, sì, questa versione, ma anche proprio il modo che ha a volte Tenco di contaminare la canzone d'autore con quel linguaggio.
Ma allora, cominciando da questa canzone, intanto io devo ammettere che non conoscevo questa versione, e Natalia mi ha mandato, cioè ci siamo scritti per metterci d'accordo, e quindi mi sono messo a cercare su internet lo spartito e trovavo solo quello di Ciao Amore Ciao abbinato a questa canzone, no? E ho pensato, ma guarda questi siti amatoriali che mettono gli spartiti sbagliati. Invece poi ho capito, ed è una delle tante cose che ho imparato e che imparerò ancora questa sera, soprattutto il fatto che a Genova non c'è solo la Marina, ma ci sono anche gli Alpini.
E questa è stata una sorpresa anche per me, ma va bene, scoperta. Diamoci due in geografia e via.
E ho sentito questo arrangiamento e ho pensato che fosse completamente diverso il mood da quello della versione più conosciuta, e che c'è una, almeno io sento una, cioè sembra quasi un pezzo proprio sì, di quella generazione lì, no? Un pezzo hippie, un pezzo appunto contro la guerra, come ce ne sono parecchi in quell'epoca, e con anche un arrangiamento più più vicino a, non so, a me ha ricordato i Birds ad esempio,
sì,
no?
sì.
E per cui mi sembrava naturale farlo con, cioè più giusto farlo con la chitarra elettrica.
Che è una cosa che mi ha anche stupito, perché a un certo punto nel libro si leggono alcuni pareri che Tenco dava su dei suoi autori, su dei suoi colleghi. A un certo punto dice che di amare Patti Pravo per le scelte musicali e poi Lucio Dalla il barbetto, che in quel periodo era con gli Idoli praticamente, Lucio Dalla è giù di lì,
sì, un po'
cominciare
dopo,
un po' sì, vabbè, dopo sì, però sì. Insomma lo si conosceva un po' per
lui era molto
periodo
amico,
boom,
era molto amico sia di Dalla che di Patti Pravo, e quindi sicuramente c'era anche un rapporto più di personale, di amicizia, di affetto. Patti Pravo diceva che erano molto amichetti loro due. Tra l'altro su Patti Pravo c'è un bel aneddoto, cioè in qualche modo pare che sia stato Tenco a scoprirla, nel senso che lui frequentava il Piper e una sera era al tavolo con Arbore, Boncompagni ed altri, vede questa ragazzina veneziana che era appena arrivata a Roma via Londra, fra l'altro, e la addocchia e dice: ma quella balla in modo strano, eh? La chiamano al tavolo, iniziano a parlare con lei e lei per prima cosa insulta Tenco, perché Tenco si presenta,
aveva il suo caratterino, dice,
no, lo insulta, fa, si può dire a Radio Popolare, qualche tipo rincoglionito, ci siamo conosciuti un mese fa a Venezia, manco ti ricordi. Questo è stato il primo inizio di Frappati Bravo e Tenco. Questo non c'entra niente con quello che dicevamo, però questo fa capire anche, insomma, che Tenco non era solo quello cupo e triste, anzi era tutt'altro.
E poi lui ha anche un po' scoperto, cioè scoperto, prima parlavamo della Cuccagna, a un certo punto lui dice, avete raccolto anche quel passaggio, dice: è quel mio amico giovane, un ragazzo, ho inserito un suo pezzo nella colonna sonora della Cuccagna. Quindi in qualche modo è stato talent scout di De André prima ancora dell'exploit con la canzone di Marinella, e che entrasse dalla porta principale come autore.
Sì, stiamo parlando di Fabrizio De André. Erano amici e pensate, lui ha questa occasione, intanto di fare l'attore protagonista di questo film, La Cuccagna, di Luciano Salce, siamo nel 62 mi sembra, e dove lui fa proprio la parte di se stesso, perché Luciano Salce aveva bisogno di un personaggio ribelle, antimilitarista, scapestrato un po', contestatore già, anche se non si usava appunto questa parola. È un film in bianco e nero molto metropolitano, proprio c'è tutto il mondo del boom economico che era appena esploso, ma che si cominciava già a contestare perché è illusorio, ed è questo che fa Tenco nel film. Quindi proprio un personaggio che gli si calzava addosso. Quando a un certo punto credo che gli abbiano detto che poteva inserire una sua canzone, e lui invece di inserire una propria canzone decide di mettere nel film, di cantarla proprio la chitarra in una scena del film, un pezzo del suo amico Fabrizio De André, che è La ballata dell'eroe. Certamente ci stava a pennello anche la canzone, era proprio quella giusta, sembrava quasi fatta apposta. E se volete vi racconto un piccolo aneddoto per raccontarvi come poi l'amicizia fra Tenco e De André si è ancora di più rafforzata.
Facciamo un po' di villaggio vacanze, volete? Sì, vogliamo.
Perché Fabrizio De André andava in giro a dire, questo è nel 60, allora sì, lo retroattivizziamo. Grazie Enrico, hai ragione.
Lì che si sono conosciuti loro due, questa cosa che sta, è lì che sono parlati la prima volta. Vabbè, scusa.
Hai ragione.
Lui ce l'ha il suo microfono, ma è tale la voglia di fare che ne si scorda di avercelo in mano. Va bene, vai.
Comunque, fatto sta che lui, Tenco, scopre che Fabrizio De André andava in giro a dire che la canzone Quando, che era stata proprio forse la prima bellissima canzone d'autore di, chiamiamola così, di Tenco, che aveva avuto anche un certo successo, anche se nell'interpretazione di Peppino Di Capri, ma non importa. Lui andava in giro dicendo che Quando l'aveva scritta lui. Allora Tenco lo ha apostrofato, lo ha affrontato, gli ha detto: perché vai in giro a dire che è tua? E lui ha risposto, in realtà lui le ha risposto con una frase in dialetto che credo sia irripetibile qui anche a Radio Popolare, però il succo era per rimorchiare le ragazze. E da allora sono diventati ancora più amici.
E senti, a proposito di rimorchiare le ragazze, noi abbiamo sentito oggi una versione di Lividi Tornare, cantata dalla tua voce, Natalia, che hai fatto probabilmente venire fuori una certa ironia e anche una certa asciuttezza, femminilità come quella che Tenco mette a fuoco, proprio rovesciando i luoghi comuni in giornali femminili, ma anche in altri pezzi, Come se tu fossi una brava ragazza. Cioè, lui ha proprio questo approccio con una donna che non asseconda i luoghi comuni. Com'è stato per te affrontare Tenco, visto che non è l'unico pezzo di lui che canti e che sei comunque innamorata di una certa...
Lei ha fatto un disco su Tenco, fra l'altro.
Buonasera, intanto.
Buonasera a te.
Io... Mi sono molto divertita a cantare Tenco, perché Tenco ha quella saudade, come la chiamo io, brasiliana, quel contrasto di tristezza e felicità. Ecco, questa è una canzone per me evidente, perché vedi questa storia che è triste e struggente, perché alla fine questi amici non arrivano, però c'è questo ritornello che sembra così poetico, no? Di ciao amore ciao, che in realtà all'interno c'è un grande contrasto, perché sì, può sembrare un ciao, che bello amore, ciao, ma invece questi qua non ritornano più, no?
C'è come una sorta di straniamento.
Sì,
no?
Sì.
E infatti lui cita Brecht tra le sue influenze. Si vede il libro, altrimenti non l'avrei mai saputo.
E Tenco per me è stato una grande sfida, perché io come donna interpretare un cantautore così impegnato da tantissimi punti di vista, ma anche con le donne, io mi sono sentita un'interprete molto maliziosa, molto di sfida nei confronti di quest'uomo, no? E penso che sia anche la cosa bella poi di fare musica e di stare dentro all'interno della musica.
E tu trovi nel cantato di Tenco, visto che hai dovuto studiarlo per interpretarlo, trovi che ci sia un retaggio, una influenza del suo amore per il jazz e per un certo tipo di jazz che è anche influenzato da
moltissimo
dalle contaminazioni etniche. Lui era addirittura tentato, anche questo si apprende dal vostro libro, di musicare, di mettere i testi su Charlie Parker, però si è arreso all'evidenza forse di un italiano non abbastanza sdrucciolo o
era molto complicato.
Lui sta sul tempo in un modo che può ricordare la saudade brasiliana.
Molto.
Anche da quel, era anche amico della Vanoni.
Esatto.
Tenco musicalmente ha veramente toccato tantissimi generi differenti. Io amo sempre ricordare le canzoni rock and roll di Tenco. Ce n'è una in particolare che amo molto, che si chiama Ieri, ma anche altre. Ha iniziato, e questo si sente nel suo cantato, ha iniziato suonando il sassofono in gruppi jazz. E appunto in molte sue canzoni si capisce che lui nasce come sassofonista, quindi il jazz, ma una grandissima attenzione verso la musica popolare, in questo era molto avanti in qualche modo, una grandissima attenzione per certo rock americano, per gli arrangiamenti, lui e Reverberi, Gianfranco Reverberi, che cito con grande piacere perché era un suo grande amico, nonché un grande arrangiatore e produttore che è mancato qualche mese fa. Andavano a sentirsi dischi americani nel 65 per capire certi suoni, come diavolo li tiravano fuori, insomma, ecco. Quindi Tenco aveva una grandissima curiosità da tutti i punti di vista per la musica di tanti tipi, così come aveva una grande curiosità per la cultura e l'arte in generale, insomma, ecco. È una delle tante cose che forse dal libro vengono fuori in modo molto evidente.
Sì. E invece adesso io cederei prima la parola e poi, o vuoi prima cantare? Ma guarda, no, preferisco che tu ci dica se gli passate il microfono. Sono gelosi del microfono, ma già se lo devono dividere, però tu non ti chiami Enrico, già questo è un vantaggio, Fabio. No, ecco. Tu, Fabio, sei un cantautore, ma sei anche un interprete che ha vinto un Tenco con Battiato, cioè reinterpretando Battiato. Adesso hai un disco riguardante Branduardi, che è un'operazione proprio di recupero molto non filologica, ma di ricerca dell'essenza. E quando ci siamo detti quale pezzo tu volessi fare, ti ho chiesto quale pezzo volessi fare per la serata, hai detto Il mio regno. Come sei arrivato a una scelta che non è proprio la più convenzionale che si possa pensare, quindi ci sarà una ragione sotto, e se non c'è ti prego fai finta che ci sia, perché altrimenti ecco.
Me la invento seduta stante.
Sì, sì.
Allora, grazie anzitutto e buonasera. Allora, le ragioni sono due in realtà. La prima è legata strettamente al testo, perché trovo che Il mio regno abbia un testo un po' leggermente diverso dal solito Tenco, se posso dire, se posso usare questa parola. Non che Tenco fosse solito nei testi, perché ha scritto cose molto diverse. Però nel mio regno c'è questa specie di... come se fosse totalmente un'invenzione. Lui che si rivolge all'albero, a questa fatina che non c'è, e questa voglia di sentirsi dentro una fiaba, se mi avessero detto allora sarei lì. Quindi c'è
non
qualcosa,
così
c'è
lontano qualcosa. Da Branduardi.
Io che, poi, cioè. No, esatto, non così lontano da Branduardi, ma visto che io ho una formazione filosofica, la cosa che proprio utilizzerei un termine specifico che è metafisica, cioè trovo il testo...
Altro che Annalisa che è laureata in fisica, tu vai oltre.
Assolutamente, okay. Trovo che sia un testo metafisico, ma metafisico nel senso bello del termine, non metafisico nel senso kantiano, diciamo così, ma nel senso proprio fiabesco, proprio, qualcosa che è al di là delle canzoni di Tenco, dove, come si diceva prima, parla spesso della verità. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, no? Dice quello che pensa. Mentre lì c'è qualcosa, c'è proprio un'invenzione oltre. Ecco, questo mi è piaciuto molto. Poi la seconda ragione è che gli Enrichi lo sanno, io ho frequentato Morgan per tanto tempo, ho girato con lui, ho cantato tanto
e
con
sei
lui.
Sopravvissuto, ci sembra che tu stia bene.
Esatto.
Ecco,
neanche l'alluvione avrebbe potuto poi distruggermi dopo. Marco Morgan è un grande estimatore di Tenco e conoscitore di Tenco, che mi ha insegnato moltissimo.
Di questa canzone in particolare, lui l'ama molto.
Ci siamo trovati, quando parlavamo di Tenco, un giorno mi fa, allora quale canzone facciamo? Mi dice, no, dovevamo suonare dal vivo, e io gli ho detto, guarda, una che mi piace tanto è Il mio regno. E lui, porca miseria, anche a me piace tanto, e allora lì la facevamo sempre. E quindi sono rimasto molto legato a questa canzone che trovo splendida, sia da un punto di vista lirico del testo, ma musicalmente anche forse un po' complessa, però molto bella.
Io penso che tutti adesso siamo curiosi di riascoltarla anche da casa e anche voi qui, Cuori nella tormenta. Quindi ti lasciamo... Ecco, tecnicamente devi un po' tirare su...
Guarda, faccio Pippo Baudo che prende la parola così.
Bravo.
Noi nel libro abbiamo messo all'inizio dei temi di Tenco. Ci sono 8 temi di quando lui aveva 8 anni. Uno di questi temi si chiama La mia casetta. Non ve lo leggo tutto, vi leggo l'ultima frase. Parliamo di Tenco a 8 anni. L'ultima frase è: la mia casa per me è tutto, è il mio piccolo regno.
Tu, fatina che non vidi mai, tu sei stata regina di un regno che un giorno sognai. E tu, mio caro vecchio albero, tu sei stato il castello di un regno e neppure lo sai. D'un regno con un solo soldato che cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille, c'era una volta, se non m'avessero detto mai che le fiabe sono storie non vere, ora là io sarei. Cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille. C'era una volta se non m'avessero detto mai che le fiabe sono storie non vere, ora là io sarei.
Cara mamma, ti ho scritto una lettera, ma non ho ancora ricevuto risposta. Perché non mi scrivi? Mandami la giacca, o se non puoi scrivimelo. Ma mandami almeno una lettera. Il mio indirizzo è Luigi Tenco Press Orchestra, Hotel Terme a Milano, San Pellegrino, provincia di Bergamo. Guarda se puoi avere l'indirizzo della signora Novelli, perché io vado sovente a Bergamo con le macchine dei miei colleghi e mi farebbe molto piacere incontrarla. L'acqua di San Pellegrino è molto lavativa. È così. Tutti i giorni sto un quarto d'ora al gabinetto. Però si mangia molto bene all'albergo. Ho comperato le piccole cose che non avevo. Spazzola per scarpe, portasapone, smacchiatore, macchinetta per barba, eccetera. Così probabilmente, contando anche i soldi che devo fare per il sax questa settimana, non metterò da parte niente. Ma dalla prossima paga penso che almeno 1.000 lire al giorno dovrei risparmiarle. Questo è un pezzettino di una lettera, di una delle lettere, io le trovo bellissime, tra l'altro è stata la festa della mamma da poco e ne ho letta una in radio per annunciare la serata, che Tenco scrive alla madre. Viene fuori anche un Tenco molto quotidiano, fatto di emozioni piccole, di questo grande amore quasi pasoliniano per la madre. E a proposito di quotidianità, mi piacerebbe se ascoltassimo proprio Un giorno dopo l'altro, che è una canzone straordinaria, e intanto che l'ascoltiamo io farei giusto proprio notare che c'è questo cromatismo dal Il mio regno a Un giorno dopo l'altro che si ripete. È quello, esatto, lo risentiamo un attimo? È questa idea. Natale.
Giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita, e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire è ormai quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri.
Man mano che, grazie, man mano che ci avviciniamo verso il finale, adesso c'è, per esempio, proprio questa idea di aspetti segreti delle canzoni di Tenco che nel libro vengono fuori. A proposito del rapporto con la madre, c'è questo pezzo, vedrai, che ancora io ho appunto in questo programma ho annunciato come un pezzo dedicato alla madre, e qualche ascoltatore, sono molto interattivi i nostri ascoltatori, si è stupito. Enrico, mi confermi, è così? Sì, ho detto una castronata?
No, è proprio così, e forse questo fa acquistare ancora più valore alla canzone, perché apre un mondo totalmente diverso. Fra l'altro, essere precisi, probabilmente non è Tenco, non è Luigi Tenco che parla a sua madre, ma è Valentino Tenco, cioè il narratore e suo fratello, sì, che aveva un rapporto anche lui particolare con la madre, molto forte. Però insomma, comunque sì, è una canzone per la madre, non per una donna, una fidanzata.
Sì. Lele Battista, vedrai.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che hai sognato un giorno per noi. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai. Non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa, e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai. Non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Grazie.
Allora, direi di dare una prechiusura in favore degli ascoltatori, perché siamo quasi per chiudere la diretta. Io vorrei ricordare innanzitutto il titolo, che poi è anche il titolo dell'ultimo brano che eseguiremo in diretta, ma poi ne sentirete peggio per voi che non siete venuti o che abitate altrove che non sia Milano. Il titolo è Lontano, lontano, esce per Il Saggiatore, un libro grande anche per l'intensità, non solo per la mole di pagine, in cui sono raccolte le parole di Tenco dette proprio da lui. Enrico, cosa scopriranno non solo di Tenco, ma forse della cultura che Tenco rappresenta? Perché è un libro molto culturale, questo, credo.
Per scoprire tutte le contraddizioni anche di Tenco, che era una persona normale e quindi, come tutti noi, aveva dei contrasti che sono poi, hai ragione, i contrasti di quell'epoca in cui si è tentati di ripiegarsi su se stessi per delle delusioni sociali, ma nello stesso tempo vedendo quello, profilando già un mondo che deve cambiare. Siamo prima del 68, fra poco arriverà, e lui lo precede. Ecco, c'è un anelito a, non dico a cambiare il mondo, che è una parolona grossa, ma insomma ad essere incisivo anche dentro i problemi e le questioni sociali e collettive, non solo private.
Un grande applauso a Enrico De Regibus, Enrico De Angelis, Natalia Sales, Fabio Cinti, Lele Battista e soprattutto Luigi Tenco, un amico, un amore lontano, lontano.
Grazie a Radio Popolare.
Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto.
E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai questa mia timidezza, per cui tu mi prendevi un po' in giro.
E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto.